Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio. Suicidio assistito, la giudice per le indagini preliminari fiorentina Agnese Di Girolamo ha disposto ieri l'imputazione coatta per Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli, con l'accusa di aver aiutato il 44enne livornese Massimiliano Salas, malato di SLA, a raggiungere la Svizzera per avvalersi della pratica del suicidio assistito. Ora i tre rischiano il processo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il fatto risale al 2022. Un 44enne livornese, Massimiliano Salas, detto MIB, malato di SLA, aveva rivolto un appello straziante. Se non avessi paura del dolore, avrei già provato a togliermi la vita più di un anno fa. Per questo vorrei essere aiutato a morire senza soffrire in Italia. Ma non posso perché non dipendo da trattamenti vitali. Sto pensando di andare in un altro paese. Marco Cappato con Felicetta Maltese e Chiara Lalli dell'associazione Luca Coscioni lo avevano aiutato ad andare in Svizzera per avvalersi del suicidio assistito. Ne nacque un procedimento giudiziario, ovviamente, perché Cappato e le altre si autodenunciarono ai carabinieri di Firenze e la Procura della Repubblica chiese l'archiviazione. Archiviazione che adesso è stata respinta dalla GIP del Tribunale di Firenze, Agnese Di Girolamo. Ora la GIP ha trasmesso gli atti in procura, a cui toccherà, nelle prossime settimane, chiedere il rinvio a giudizio per i tre indagati. Si tratta dunque di una imputazione coatta che potrebbe portare gli imputati ad un processo e ad una condanna da 5 a 12 anni di carcere. GIP, che aveva già sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'articolo 580 del codice penale, quello che si occupa di istigazione o aiuto al suicidio. Questione rigettata dalla Corte Costituzionale. Su tutto però adesso pesa anche la nuova legge regionale, prima in Italia, sul fine vita. Ed è proprio quella legge a richiamare il fatto che le ultime sentenze della Consulta hanno chiarito che l'incriminazione per aiuto al suicidio prevista dal codice penale non è conforme alla Costituzione, soprattutto se la persona è in grado di prendere decisioni libere e consapevoli, come aveva fatto il 44enne livornese affetto da SLA, Massimiliano Salas, detto MIB.
E sulla vicenda, questa mattina abbiamo sentito il parere di una delle tre persone che rischiano il processo dopo l'imputazione coatta, vale a dire Felicetta Maltese dell'associazione Coscioni.
Evidentemente, cioè, questa cosa è una cosa che ci va a favore o a sfavore. A favore perché significa spingere la Corte Costituzionale a emettere una sentenza più ad hoc. Potrebbe anche decidere di togliere il quarto requisito, per esempio, come fanno in tutti gli altri paesi. Solo in Italia ha richiesto il quarto requisito. È un suicidio. Il suicidio deve essere autorealizzato, non può dire beh io non ce la faccio più, fatelo voi. No, perché quello è proprio fuori legge, e lui aveva paura di superare questo punto di non ritorno. E quando noi disubbidiamo sappiamo benissimo a cosa andiamo incontro, però bisogna farlo se vogliamo che si arrivi a conquistare qualche diritto. D'altra parte, se il Parlamento non legifera, non c'è altra strada se non quella di disubbidire, sperando che prima o poi si rendano conto che è un'esigenza vera e propria per i cittadini.
Veniamo all'emergenza maltempo. Dopo l'ultimo fine settimana in cui per fortuna non ci sono state particolari precipitazioni, particolari danni, e grazie al tempo che è migliorato, naturalmente si fa la conta dei danni, però ci sono delle zone in cui la situazione è ancora molto complicata, ad esempio il territorio di Malradi nell'Alto Mugello, provincia di Firenze, ai confini con la Romagna, più di 100 frane e ancora una cinquantina di persone isolate o evacuate nel territorio comunale dopo l'ondata di maltempo del 14-15 marzo. Il bilancio è stato fatto dal sindaco Tommaso Triberti, ma per tutti i particolari linea in diretta Sandra Salvato.
Sì, grazie Domenico. Come dicevi, un territorio ferito che fa i conti con l'onda lunga degli eventi calamitosi delle scorse settimane, da Vaglia a Marradi, da Signa, Lastra, Signa, Vicchio, passando per Borgo San Lorenzo e Rufina, tutte cittadine che portano ancora i segni di allagamenti e frane che interrompono strade e comunicazioni e lasciano soprattutto tagliate fuori le persone e intere comunità. A Marradi, come si diceva, si è appena concluso il sopralluogo sulla strada regionale 302 con il presidente della regione Giani. Speriamo di poterla riaprire quanto prima, ci dice il sindaco Tommaso Triberti. Sulla ferrovia invece non ci sono novità, ma domani è previsto un incontro con RFI, Trenitalia e i sindaci degli 8 comuni del Mugello per capire come intervenire. Ma qual è lo stato dell'arte nel paese dell'Alto Mugello al confine con la Romagna? Sabato scorso, ricorderete, era entrata in vigore un'ordinanza per evacuare una settantina di marradesi che sono già però rientrati nelle loro case, mentre restano una trentina di persone isolate in alcune frazioni, in particolare a Campigno, e vengono raggiunte solo con i mezzi di emergenza. 9 cittadini che sono stati ospitati inizialmente in una struttura della parrocchia di Popolano poi hanno trovato un tetto da amici o parenti. Ci spiega sempre Triberti che stanno continuando le verifiche dei tecnici che anticipano gli interventi di somma urgenza fatti per la riapertura dei canali, stimati per circa 2,5 milioni di euro, in un terreno che ha già subito un centinaio di frane. Rimane poi da quantificare i danni ai privati. Per raggiungere il paese attualmente rimane percorribile solo la strada regionale 302 fino al passo della Colla, poi passo della Sambuca verso Palazzolo sul Senio e di nuovo a salire con la regionale 306. Insomma, una corsa a ostacoli, l'ha definita Triberti, strade che rimangono chiuse durante la notte per sicurezza, e questo significa che per ogni emergenza, anche medica, i marradesi devono andare in Emilia Romagna. È tutto, a te la linea.
Grazie. La cronaca: uccise la compagna, poi tentò di togliersi la vita. Lorenzo Innocenti, 37 anni, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in una struttura sanitaria con l'accusa di omicidio volontario. Il delitto, lo ricorderete, avvenne a Rufina, alle porte di Firenze, l'8 febbraio scorso, nell'abitazione della coppia. Ancora sconosciuto il momento del gesto, su cui indagano i carabinieri diretti dalla PM Ornella Galeotti. Innocenti, dopo aver accoltellato Eleonora Guidi, 34 anni, mentre il figlio di 2 anni era davanti alla TV, aveva tentato di togliersi la vita lanciandosi da un terrazzo e riportando gravissime lesioni. La misura cautelare è stata disposta dal CIP del Tribunale di Firenze su richiesta della stessa procura. Il provvedimento cautelare si è reso necessario, dice la procura, in seguito al progressivo miglioramento delle condizioni di salute dell'indagato e per il pericolo di reiterazione del reato. Innocenti sarà sottoposto ai domiciliari nella struttura sanitaria, dove continuerà a ricevere specifiche cure sanitarie e riabilitative per i traumi subiti nella caduta dal terrazzo. La procura di Prato invece ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 6 indagati per le 2 persone morte e una terza rimasta ferita nell'incendio al poligono di Prato il 26 luglio del 2024. Sono i membri del consiglio direttivo della sezione pratese dell'Unione Italiana da Tiro a Segno e sono accusati di aver causato per loro colpa l'incendio scaturito dalla presenza di polveri da sparo in combuste vicino a una postazione di tiro, la numero 4. La procura ha ricostruito che i lapilli incandescenti usciti da una pistola a ricarica automatica usata da un tiratore, il quale morì, fecero appunto esplodere le polveri da sparo nelle vicinanze. Poi le fiamme si propagarono nella struttura, all'esterno, bruciando la vegetazione del bosco. I 6 indagati sono accusati di omicidio plurimo colposo, incendio colposo e incendio boschivo. Secondo gli inquirenti, gli indagati non avrebbero effettuato correttamente la manutenzione ordinaria della linea di tiro da 50 metri e avrebbero tenuto la struttura accessibile all'attività sportiva nonostante fosse priva di agibilità. E la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, è intervenuta questa mattina ai nostri microfoni sulla decisione del governo di non inserire nel decreto bollette alcun contributo sgravio per il settore tessile, rendendo di fatto impossibile alle imprese del distretto pratese attingere al 1,2 miliardi di euro stanziati per far fronte agli incrementi dei prezzi di gas ed energia elettrica. Una decisione grave, dice Bugetti, che si va a sommare alla decisione di non rifinanziare 10 milioni di euro previsti dal governo Draghi per il distretto pratese. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista a Bugetti, che troverete in versione integrale anche in un video sul nostro sito e sui nostri social.
Io leggo i fatti, perché quando noi operiamo come tavolo di distretto, il tavolo di distretto prevede l'invito a tutti i parlamentari del territorio, bianchi, rossi, verdi, neri, turchini, a tutti quanti, a tutti i colori politici. Quindi il nostro tavolo è istituzionale, noi chiediamo a tutti, io ho sempre chiesto a tutti una collaborazione. Cosa vedo oggi? Che i 10 milioni che dovevano, abbiamo chiesto in fase di finanziaria, non sono arrivati. e quindi lì ci è mancato un pezzo perché quella parte lì non è stata rifinanziata. Nel decreto bollette, l'ultimo decreto bollette, non è entrato la parte del comparto tessile, perché oggi i problemi del distretto sono l'aumento del caro bollette e avere, come dire, una rete, un piazzamento nel mercato internazionale che dimostri che questo qui è ancora l'unico distretto, unico rimasto al mondo di manifattura. Quindi io sul secondo posso fare ben poco, perché lì i canali, cioè si lavora con l'Europa, si lavora per capire, per far vedere, per far emergere il lavoro che facciamo. Però sul caro bollette qualcosa il governo lo può fare. Non avendolo inserito nel decreto bollette è una mancanza, secondo me, importante. È i 10 milioni del governo Draghi che per noi hanno costituito una serie di bandi che abbiamo dato e affidato alle imprese, quindi hanno avuto sulla una progettualità, ci sono stati dei bandi, quindi abbiamo dato un aiuto vero e concreto alle imprese. Lavoreremo con la regione su questo, perché possiamo lavorare con la regione per fortuna, però quello voleva dire anche un riconoscimento da parte del governo di Prato e di tutto il distretto.
La Toscana si è costituita in giudizio davanti alla Corte Costituzionale per sostenere la legittimità del testo unico del turismo approvato a dicembre 2024. Il governo pochi giorni fa ha infatti deciso di impugnare la legge in quanto contenente disposizioni che, viene detto, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di libertà d'impresa, violerebbero gli articoli 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera 1 della Costituzione, e quindi supererebbero i limiti concessi dalla Costituzione all'autonomia delle regioni. Rimaniamo convinti della bontà e della modernità del nuovo testo unico, questo è il commento del presidente Giani, e siamo pertanto pronti a difenderci in giudizio davanti alla Consulta per portare avanti la nostra idea legata alla disciplina di questo settore. Ora ci colleghiamo in diretta con Viola Giacalone, che ha seguito per noi la presentazione della festa degli stili di vita ante la linea.
Confronti sul benessere fisico, mentale e sociale, la festa dei stili di vita che torna come ogni anno, stavolta con la coorganizzazione di Arcat, il 2 aprile al Teatro Cantiere Carrara, dalle 8:45 del mattino fino alle 16. L'iniziativa, al quale per adesso hanno aderito oltre 300 studenti di licei e corsi di triennale su Firenze, è il frutto di una collaborazione con i gruppi Salute e Benessere dei 5 quartieri fiorentini, Arcat, WISP, azienda USL Toscana Centro, Società della Salute di Firenze, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana. E prevede momenti di riflessione e discussione grazie a 15 tavoli tematici che sono stati organizzati, ai quali i partecipanti avranno la possibilità di iscriversi contribuendo attivamente al dibattito e condividendo esperienze e idee. Sarà inoltre previsto un momento conviviale con un pranzo al sacco offerto da Arcat e la giornata si concluderà con una sessione DJ a cura di Jungle Events. L'obiettivo, come afferma Simona Rossi, che è il presidente regionale di Arcat, è quello di promuovere un'idea di benessere che non sia solo una questione individuale, ma una responsabilità collettiva. La festa sottolinea quindi l'importanza del fare insieme come valore fondante di comunità sane e solidali. Ci saranno ad esempio tavoli dedicati all'alimentazione sana e consapevole, un tavolo sulla sensibilizzazione all'uso delle sostanze, due tavoli sul consumo di alcol, ma anche un tavolo su salute mentale e gestione dello stress o uso consapevole della tecnologia digitale, che adesso è un argomento importante, ma anche sostenibilità, rispetto per l'ambiente, uso consapevole dei farmaci. Ogni tavolo sarà composto da 25 persone che saranno condotte da due esperti e un facilitatore dalle istituzioni e dalle associazioni, e poi il lavoro, ci sarà una restituzione di questo lavoro di 3 ore. Ricordo che si può ancora iscriversi per partecipare sul sito di arcattoscana.it. Ti restituisco la linea.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi cielo instabile con possibilità di rovesci o brevi temporali sparsi, più probabili e frequenti nel pomeriggio sulle zone interne. I venti sono deboli nord occidentali su coste arcipelago, variabili nelle zone interne, mari poco mossi, le temperature stazionarie oppure in lieve calo. È tutto, grazie a Mirko per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights e poi Gio Barbasso con Stato Brado. L'informazione regionale di controllo ritorna a partire dalle 18:33 in coda al Popolare Network con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.